Allora, buongiorno, siamo in collegamento con Marco Esposito, giornalista del Mattino e autore di un libro recente che si chiama Zero al Sud. Con lui vogliamo parlare di nuovo, come abbiamo fatto già in precedenti trasmissioni, dell'autonomia differenziata. Allora, siamo in collegamento con lui, buongiorno, benvenuto.
Saluti a voi.
Ecco, allora, il tema, noi abbiamo cercato anche nelle precedenti trasmissioni di fare un po' un esercizio anche didattico, perché la stessa definizione di autonomia differenziata è un po' vaga, no? Se uno non è entrato nel merito delle questioni non se ne rende conto, e quindi da questo punto di vista credo che anche il tuo libro possa essere certamente di aiuto, oltre le specificità e le particolarità che vengono denunciate in quel libro. Oggi prendiamo spunto un po' dall'attualità, c'è addirittura un'intervista del Sole 24 Ore al ministro Marco Boccia, che è quello delegato che è proprio quello delegato al tema, dove sostanzialmente ribadisce l'intenzione di portare, di completare questo processo di autonomia differenziata per le regioni che lo hanno chiesto, che sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma ce ne sono altre già in coda che si apprestano a fare la stessa cosa. E però a me ha colpito un fatto di questa intervista, una sua dichiarazione. Dice: però prima dobbiamo completare la legge di cornice. Ecco, che sono quelle definizioni che lasciano un po' sconcertati. Che vuol dire la legge di cornice all'autonomia differenziata?
Beh, che il processo è partito senza un metodo. La Costituzione dice che è possibile assegnare maggiori funzioni su particolari questioni, no? Come dire, dettagli vari per cui una regione su una singola materia può immaginare di svolgere meglio dello Stato determinate funzioni, lo chiede, si concorda un testo, eccetera eccetera. Questa norma è stata invece, come dire, interpretata e utilizzata dal Veneto, per cascata dalle regioni che citate, da altre che si sono messe in coda, per dire: prendiamo tutto, cioè tutto quello che è possibile, immaginabile chiedere, lo chiediamo. E a questo punto il governo dice: ma va definito un metodo, perché tu mi devi dimostrare, per esempio, che su quella materia sei più efficiente di me, altrimenti facciamo tardi cittadini. Cioè, un conto è l'amministratore che dice: più poteri so e più sono bello e forte, no? Che ne so, gestisco gli insegnanti, sposti presidi a mio piacimento, no? E quindi sono più potente. Altra cosa è dire: ma la finalità vera dello Stato, a tutte le sue articolazioni, cioè dare servizi ai cittadini, la garantiamo meglio così oppure no? E allora trovo che sia positivo, insomma, che il ministro Boccia immaginato questa cosa. Peraltro lui dice in tempi abbastanza brevi, cioè si propone entro l'anno di farla sta cornice, anche perché se si perde un tempo infinito, allora hanno ragione le regioni a dire: ma scusate, volete solo prendere tempo? Invece questo è un modo per definire un criterio.
Ecco, ma non c'è il rischio che, come spesso è accaduto in altre circostanze, queste leggi in qualche modo propedeutiche poi all'applicazione della materia fissino delle cose di nuovo a danno di qualcuno e in favore di altro? Cioè la fissazione di un metodo dal punto di vista concettuale è giusta, se stabiliamo prima come procedere e poi entriamo nel metodo, però se già nelle procedure si immettono diciamo dei vizi, allora tutto si capovolge. Faccio l'esempio prendendolo proprio dal tuo libro, quando parli, anzi ce lo racconti, ce lo risintetizzi, è un bene per chi è all'ascolto. Cioè mi riferivo proprio a come sono stati, per esempio, fissati le regole dentro l'ANCI per quanto riguarda i servizi essenziali dei comuni e così via, insomma, che sono andati decisamente a scapito del Sud in questo caso.
Sì, ma non c'è dubbio che, come dire, il diavolo si infila nei dettagli.
Esatto.
Se non c'è buona fede, qualunque regola la puoi stravolgere. Per i comuni, lo accennavi tu, per i comuni la regola era: dobbiamo garantire le risorse giuste, cioè né troppe né poche, non in modo piatto, cioè indipendentemente dalle circostanze particolari, ma proprio dopo aver certificato le circostanze particolari, per esempio quanti disabili ci sono, quanti anziani non autosufficienti, quindi verificare il vero fabbisogno. Cosa è successo però? Che quando ci si è accorti che nel mezzogiorno i servizi erano molto scarsi e quindi bisognava coprire questi buchi nell'interesse non del comune, dell'ente, ma nell'interesse della famiglia che c'ha il disabile in casa, e allora visto che il sistema creato non è proprio bello, perché è un sistema di cosiddetta solidarietà orizzontale, cioè devo togliere a un comune per dare a un altro, mentre la perequazione per costituzione è dello Stato, cioè deve essere un soggetto che sta sopra, che garantisce l'equità, non mettetevi d'accordo fra di voi. Nel mettersi d'accordo fra di voi, cioè fra di voi sono i comuni, sono successe due cose. Uno, i sindaci del sud si sono stupidamente fidati, cioè sono stati assenti alle riunioni, hanno delegato. Due, i sindaci del nord hanno introdotto delle formule truccate in modo da tenere più alti i fabbisogni al nord e più bassi al sud. Per esempio sui disabili si è stabilito che una volta certificato il fabbisogno comune per comune, se il comune si trova in una regione che offre in generale pochi servizi, anche il comune deve offrire meno servizi. Cioè a Salerno era stato certificato un fabbisogno reale di 18 milioni per garantire i servizi ai disabili e agli anziani non autosufficienti, si è detto sì, ma Salerno in campagna quel 18 diventa 11. È evidente che siamo di fronte a un trucco, perché come fai a dire il disabile di Salerno vale meno perché è campano o in un altro posto perché è calabrese o pugliese? È agghiacciante, però lo abbiamo fatto da una parte con la furbizia di chi ha scritto le regole, ma dall'altra parte, l'ha detto con chiarezza, anche con la dabbenaggine, per non dire altro, di chi non si è seduto ai tavoli e non ha saputo tutelare gli interessi della propria comunità. Tutto questo io lo racconto semplicemente leggendo i verbali, 10.000 pagine di verbali che è obbligatorio fare, ma che forse non tutti sfogliano, e l'ho riassunto, spero, in un modo chiaramente leggibile, perché altrimenti il libro sarebbe stato tostissimo, arrivando al succo, cioè qual è l'effetto di queste cose. Ma tutto quello che ho scritto purtroppo è documentato, e il libro è uscito da un po' e non è stato smentito neanche una virgola.
Quindi in buona sostanza loro hanno utilizzato la fotografia della situazione esistente nei diversi comuni italiani, che ovviamente denunciava una disparità peraltro già nota, insomma disparità ce ne sono, poi ce ne sono quelle eclatanti, quelle meno, e di questo se ne sono fatti scudo per dire: allora, se il comune X del sud funziona senza pulmini per le scuole, senza una palestra, senza una serie di servizi, significa che quello è il livello che gli serve. Cioè non si va a dire forse ha bisogno di qualcosa in più, dice a te è questo che serve, mentre al nord, ovviamente, dove i servizi erano già parlo genericamente, ovviamente poi le differenze ci sono, erano più sviluppati, la fotografia certifica una situazione migliore, e quindi conseguentemente i soldi a disposizione si ripartiscono in modo diseguale. È così, insomma, più o meno?
È così. In pratica si è passati da un'osservazione statistica che abbiamo sempre fatto, no? Cioè dove ci sono più servizi, dove ci sono più asili nido, che è un'osservazione appunto statistica, cioè serve ad osservare, e in uno stato normale serve anche a intervenire, no?
Certo.
Si è arrivati a trasformare quella statistica in una regola, cioè è giusto che tu abbia meno. Se a Reggio Emilia noi garantiamo le vacanze estive agli studenti, a Reggio Calabria abbiamo chiuso la mensa scolastica, è giusto che ci siano le vacanze estive per i ragazzi di Reggio Emilia finita la scuola, ed è giusto che non ci sia la mensa scolastica, perché vuol dire che non serve più.
Esatto.
È come se noi scrivessimo una regola in cui diciamo le donne vanno trattate un po' peggio, e se uno ci scusa ma perché? È perché guarda, la società è così, le donne sono trattate un po' peggio, facciamo una regola che certifica questa cosa. Per le donne lo troveremmo agghiacciante, dire che un calabrese va trattato un po' peggio, invece lo stiamo accettando come se avere una scuola che funziona male in Calabria non fosse un danno per tutti, ovunque residenti.
Certo, questo adesso ti chiedo una cosa specifica. Io non so, evidentemente tu facendo questa ricerca ti sei reso conto più o meno da che data, cioè da quanto, da che periodo funziona questo meccanismo. Questo, se lo volessimo quantificare, significa parecchi soldi, insomma, che sono stati sottratti per una, quantomeno chiamiamola, perequazione di status tra i diversi comuni, perché insomma credo che siano qualche anno che dura questa faccenda.
Sì, è cominciata la regola nel 2015 e la legge diceva che fosse graduale, e per cui la quota solidale, diciamo così, nel 2015 era il 20%, poi è cresciuta, adesso siamo al 45%. La cosa curiosa è che più cresce la quota solidale, più si tolgono soldi al sud, perché essendo state scritte queste formule perverse, ogni volta che vai a calcolare di più questa finta solidarietà, dove tu dai la solidarietà nei confronti di chi ha tanti servizi, e quindi più sottrai risorse al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è stato peggiore il riparto 2019 rispetto al riparto 2015. Questo rende addirittura l'idea, no? Nonostante si vada verso la solidarietà. Se si vuole quantificare, bisognerebbe fare due quantificazioni. Una, tutti i comuni hanno ricevuto comunque meno soldi del dovuto, e quindi anche il riparto è stato meno generoso di quello che doveva essere, indipendentemente da chi andava. Quindi rispetto al teorico, se tutti i comuni avessero ricevuto il giusto, stiamo parlando di circa 4 miliardi che sono stati distribuiti male, non 4 miliardi che andrebbero spostati dal nord al sud, che sia chiaro, perché ci sono anche, e tu l'hai accennato prima, zone del nord con pochi servizi che sono ugualmente danneggiate, come ci sono zone del sud, soprattutto comuni turistici lungo la costa, che invece hanno una capacità fiscale propria molto ricca. Quello è un caso in cui il sindaco mette una tassa, ma la pagano i non residenti, no? Perché sono quelli che hanno la seconda casa in vacanza, che c'è ovviamente in tutta Italia. Quindi questi comuni sono particolarmente avvantaggiati dal sistema, ovunque siano fra nord e sud. È una semplificazione che è molto vera soprattutto per le medie città, per le zone interne e anche nelle grandi città. C'è un differenziale fra Napoli e Milano di diritti riconosciuti, per cui un milanese è giusto che riceva circa un 30% in più di servizi rispetto al napoletano, cioè questo abbiamo scritto nelle regole.
Certo, e questo mi sembra che strida con la vantata richiesta delle regioni del nord, che si basa soprattutto sul residuo fiscale. Cioè loro dicono noi abbiamo un residuo fiscale contrario rispetto alla contribuzione che facciamo, cioè riceviamo dallo Stato meno di quanto forniamo allo Stato in tasse, ma questi altri meccanismi che valgono per esempio per i comuni, ma credo anche per le province, non lo so questo, e dimostrano esattamente il contrario, insomma, semmai in credito sarebbe genericamente il Sud in qualche modo.
Chiariamo un po' questa cosa del residuo fiscale, perché voi fate questo lavoro importante di informazione con i vostri ascoltatori. Il residuo fiscale è un dato statistico che va misurato a livello individuale. Io lavoro al mattino, l'avete detto, un ottimo stipendio, ovviamente quello che pago di tasse è di più rispetto a quello che ricevo con la scuola che frequentano le mie figlie, eccetera eccetera, e questo è normale perché in uno Stato le tasse sono più che proporzionali, no? Dovrebbero essere, al netto dell'evasione che sempre va combattuta, rispetto a quello che è il reddito. Quando si dice ma queste sono tasse del Veneto, sono tasse della Lombardia e dall'altra parte della Campania, della Puglia eccetera, che cosa si deve intendere? Le tasse sono quelle stabilite da un Parlamento, da un Consiglio regionale, da un Consiglio comunale, e quindi noi abbiamo intanto mi devo spostare, però non c'è un problema, dobbiamo risentire solo un minuto perché ho preso un posto dove non potevo parcheggiare. Possiamo salutarci qui un attimo, magari ci risentiamo fra
ti
un minuto.
Ti richiamiamo fra un minuto, va bene. Esatto. D'accordo, va bene.
Salve.
Allora, è un problema di parcheggio, quindi riprendiamo. Quello che state ascoltando è Marco Esposito, giornalista del Mattino, che ha scritto questo libro di cui sta illustrando anche alcuni aspetti, che si intitola Zero al Sud, che come ha detto lui non è recentissimo, recente ma non recentissimo, e non sono che il risultato di un lavoro, l'ha anche detto, insomma, veramente corposo, di andarsi a spulciare 10.000 pagine di verbali di queste riunioni tra i comuni italiani, a cui, come diceva, però i comuni del sud non sono praticamente intervenuti, e poi erano quelli, insomma, che su cui si abbatte poi questa mannaia. E lui ha partecipato domenica scorsa all'assemblea che, invece di definirla sull'autonomia differenziata, è contro tutte le autonomie differenziate, perché questo è, diciamo, lo slogan dei comitati che si stanno formando un po' in tutta Italia, e quindi ha illustrato questi aspetti, come avete sentito, in modo molto semplice, e questo, insomma, ci ha molto interessato, e pensiamo che possa interessare anche chi ci ascolta.
Sì, perché diciamo, si ragiona spesso sulle leggi, sui grandi sistemi, diciamo così, no? Quindi appunto la riforma del titolo quinto, che è la madre di tutto questo, cioè avvenuta nel 2001 con la riforma del titolo quinto, governo di centrosinistra all'epoca, D'Alema e compagni, eccetera eccetera, cosiddetto mini federalismo, poi evoluto e così via, gli ultimi accordi fatti da Gentiloni poco prima di dimettersi, tra l'altro, che insomma accordava e certificava questa trattativa aperta con queste tre regioni, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Ma dov'è la sostanza vera delle cose, uno al di fuori di questi schemi? È proprio in quello che, nella ricerca che ha fatto Marco Esposito, e cioè nei verbali, per esempio, dell'ANCI, in questo caso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che hanno messo in piedi quanto ci raccontava, cioè questo meccanismo perverso per cui, se un comune del sud nella fotografia del momento non disponeva di certi servizi, quello è diventato lo status regolare, quindi tu non hai bisogno di cose in più. Non si rimarcava la mancanza di certi servizi, non è servito a questo, ma al contrario, diciamo, favorire. Eccoci qua, puoi riprendere tranquillamente.
Nel traffico succedono queste cose, mi devo spostare con la macchina immediatamente. Allora, dicevamo, il residuo fiscale che cos'è? È un valore che va misurato a livello individuale. Quando si misura a livello di territorio, come si stabilisce il confine di un territorio? Cioè, perché lo dobbiamo misurare a livello di regione piuttosto che di provincia, di quartiere, di strada, no?
E perché le tasse poi sono personali, quindi insomma.
Allora, quello che noi dobbiamo osservare è chi ha stabilito quella tassa. È chiaro che se la regione Veneto mette un addizionale IRPEF, i proventi di quelle tasse vanno gestiti dalla regione Veneto per il Veneto, e nessuno può metterci becco. Il fatto che sia un gettito più ricco rispetto all'equivalente della Calabria è una differenziazione che noi accettiamo. Ma se consideriamo una tassa stabilita dal Parlamento italiano, quindi dai deputati che rappresentano i veneti o rappresentano i calabresi, ebbene quella tassa, poniamo l'IVA, va poi utilizzata così come stabilisce con la legge di bilancio il Parlamento italiano. Non possiamo dire quelli sono soldi veneti, sono soldi italiani, ed è questa la trappola, diciamo, certo, di comunicazione nella quale stiamo cadendo tutti quanti. Che poi statisticamente arrivi un gettito maggiore da via Monte Napoleone a Milano piuttosto che dal Grato Soglio, sempre a Milano, che è un quartiere del sud, voglio dire, noi terremo conto, per esempio, quando dobbiamo fare interventi sociali per la dispersione scolastica, perché in genere servono più interventi al Grato Soglio piuttosto che via Monte Napoleone nella cerchia dei Narigli, no? Ma dire a più diritto un territorio dove ci sono più ricchi è proprio il capovolgimento dell'idea dello Stato sociale.
Certo, e poi insomma anche qui, facendo una approssimativa statistica, ci sono molte imprese che operano al sud ma che hanno la sede al nord, e quindi anche il meccanismo di tassazione per le imprese va, si arriva a beneficio di nuovo di dove è la sede ufficiale dell'impresa, non dove opera. Il primo esempio che mi viene in mente, che ha avuto grande sviluppo negli ultimi tempi, è quello dell'industria delle energie alternative. Tutte le società di paleolica ci hanno tutte, quasi tutte, insomma, in larga parte, diciamo, la sede al nord, insomma, quindi qui c'è.
Però non, permettimi di chiarire questa cosa, questo non è così vero come si racconta, perché intanto l'IRAP è pagata lì dove ci sono gli stabilimenti, e quindi un'azienda che ha uno stabilimento al sud l'IRAP la paga là, così come l'IRPEF è pagata lì dove c'è la residenza dei lavoratori. La sede legale ha valore per il reddito dell'impresa, ma è comunque, qualunque sia la sede legale, l'incasso va a Roma, quindi da questo punto di vista è una cosa che si legge spesso, è dovuta a un'errata lettura dello statuto siciliano, ho scoperto, perché cercavo di capire da dove fosse nata questa leggenda. Di per sé non c'è una distorsione, è ovvio però che se la ricchezza è concentrata in un territorio, la ricchezza produce altra ricchezza e quindi gettito fiscale e così via. La differenziazione noi la accettiamo come società, tant'è vero che i livelli essenziali delle prestazioni, di cui anche parla giustamente Boccia nell'intervista, sono, come dire, il minimo sotto il quale non si può scendere, ma non è che noi vogliamo che i servizi siano identici dappertutto, ma almeno sotto un certo livello, che consideriamo un diritto, la carta dei diritti di cittadinanza degli italiani ovunque residenti, e quella va definita. Invece astutamente o maledettamente non l'abbiamo mai definita, proprio per evitare di andare a coprire i buchi dove ci sono, ma questo è una vergogna nei confronti degli italiani che vivono in quei comuni che non sono in grado di offrire sufficienti servizi al nord come al sud.
Ecco, questo però, adesso proviamo a fare un salto di valutazione politica, e quindi in qualche modo riproponendo, aggiornata, non riferita alla storicità, la questione meridionale, perché questo, la situazione dello scompenso è strutturale e c'è poco da fare. Sembra però che non ci sia verso, non dico di invertire la tendenza, perché sembra un meccanismo che ormai è inarrestabile, cioè come dici tu, la ricchezza va dove c'è altra ricchezza, basta vedere gli investimenti che si fanno nel mondo, la quota maggiore di investimenti all'estero va dove già c'è ricchezza, va nei paesi già ricchi e molto in proporzione molto meno nei paesi in via di sviluppo, diciamo. Quindi da questo punto di vista non scopriamo niente, però questo non significa, ovvero significa al contrario, che certifichiamo una disuguaglianza strutturale a cui non possiamo in qualche modo porre rimedio. E ripeto, non dico invertire addirittura la tendenza, perché sarebbe quasi utopistico, però attutirne in qualche modo gli effetti, perché non so, le sole proposte che io ho potuto leggere per quanto riguarda il sud, per esempio, sono le zone economiche speciali, che anche lì a me sembrano un po' una trappola, insomma, nascondono delle cose nascoste, a cominciare dalla intenzione magari di fare dei salari differenziati per il sud, che insomma stridono un po' con questa situazione.
Ma io non mi arrenderei all'idea di invertirla questa tendenza, anche facendo cose ordinarie, come cominciano a fare i treni anche nel mezzogiorno, non soltanto nel centro nord, insomma. Cioè, gli investimenti sia nelle famose infrastrutture di base sia nel sociale aiutano tutti, quindi io non mi arrendo su questa cosa. Certamente si è persa proprio a livello culturale, cioè la questione meridionale, noi, detta proprio in mezzo minuto, ha tre fasi. La prima è quando l'Italia la provoca, perché al momento dell'Unità d'Italia non c'era un mezzogiorno in queste condizioni, così tutte, certo, omogeneamente arretrate, e dura più o meno 50 anni. Poi c'è un periodo abbastanza lungo in cui l'Italia, da Nitti alla fine dell'Ottocento fino alla stagione della Cassa del Mezzogiorno negli anni 50 e 60, cerca di rimediare al guaio che ha creato, con risultati alterni, non tutti negativi, ma certamente non risolutivi. E poi c'è la fase della noia, della nausea, cioè quando si dice vabbè, il mezzogiorno è così, i meridionali sono così,
che agna ne fottono, come si dice.
E quella è la fase nella quale siamo adesso, in cui addirittura si inventa la questione settentrionale, come a dire, il problema è del nord che deve invece occuparsi del mezzogiorno, come se poi, vabbè, purtroppo è facile e triste dirlo in questi momenti, no? Pensiamo ai due uomini delle forze dell'ordine uccisi a Trieste, erano i soliti meridionali che vanno a fornire il loro servizio dove si può, e in questo caso ci rimettono la vita, no? Cioè, quanti sono i meridionali che hanno dato una mano a questo paese, come dire, soprattutto.
Beh, miracolo economico, l'hanno
puoi mettere insieme, sono sempre persone che hanno studiato nella propria terra, no? Che quindi hanno tutta la loro fase in cui formativa, in cui il costo, parliamo così, cinicamente, il costo di un ragazzo che va a scuola rispetto a quello che produce è enormemente di più. Al momento in cui producono, queste persone si spostano al nord, come dire, belle, schillate, volenterose, giovani e forti, ma questo è un sacrificio delle famiglie, della società, del mezzogiorno che ha fatto nei confronti dell'intero paese, che quindi in qualche modo andrebbe bilanciato, come dicevi tu.
Senti, c'era una cosa di cui hai parlato all'assemblea che ho citato domenica scorsa, e che era l'opinione comune o quasi comune che al sud arrivano i soldi ma non sono capaci di amministrarli, e in particolare parlavi anche dei fondi europei. Se ci vuoi dire qualcosa pure su questo?
Beh sì, a un certo punto, proprio dovendo fare tutti questi ponti comune per comune, il giusto fabbisogno eccetera, una società del Ministero del Tesoro, quindi pubblica, ha prodotto delle tabelle in cui diceva vediamo dove, come sono i servizi, ed è l'Italia che conosciamo, no? Più servizi al nord, meno nel mezzogiorno. Poi c'era un'altra tabella in cui dicevano, una cartina in cui si vedeva dove i soldi sono spesi meglio, diciamo, e la regione che si è accesa verde è la Calabria, il che non vuol dire che la Calabria ha molti servizi, ha pochissimi servizi perché c'ha anche pochissimi soldi, ma li spende decentemente. Quando illuminarono, presentarono questa cartina, ci fu uno in sala, una sala a porte chiuse, e poi si guardarono bene da raccontarlo fuori. Io l'ho trovata e cercherò prima o poi di farla vedere in qualche televisione, in qualche posto, perché fa veramente colpo. Se noi calabresi li trattiamo così male, loro però si arrangiano in qualche modo, li spendono decentemente questi soldi. Questo non vuol dire che tutta la Calabria è efficiente, ci sono ovviamente delle cose che vanno male o malissimo al sud, come purtroppo in tutto il resto d'Italia, e va corretto. Però dire genericamente che il mezzogiorno è un posto che spreca è veramente, veramente è disonesto, perché non è così.
Senti, un'ultima cosa che riguarda i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, che è un argomento affascinante ma nello stesso tempo spinoso. Sembra la risoluzione, non dico di tutto, ma insomma sembra presentarsi come un elemento dirimente, quantomeno sulla mantenimento di una certa solidarietà o comunque di una perequazione del trattamento dei cittadini di questo paese. Ma in effetti anche qui, secondo te, non nasconde delle trappole? Perché, cioè, tu sottolinei che non si è mai voluto affrontare, ma perché, per insipienza della classe politica italiana, oppure c'è effettivamente delle perplessità nel stabilire dei livelli, stabilire i valori di questi LEP, perché data la situazione di scompenso potrebbero a loro volta certificarla ulteriormente, cioè essere uno strumento di nuovo piegato a interessi diversi da...
Ma no, i LEP, letti, diciamo, così come sono letti dalla Costituzione, sono chiari, cioè sono quei livelli minimi essenziali da garantire ovunque sul territorio nazionale, sia per i diritti sociali ma anche per i diritti civili. E la Costituzione cita questi livelli essenziali delle prestazioni ben due volte. Una volta quando dice vanno definiti dallo Stato, quindi gravissimo che in 18 anni questo non sia mai stato fatto. E la seconda volta dice lì dove un ente locale non garantisce questi livelli, lo Stato deve intervenire per commissariare, diciamo, l'ente su quella funzione e per garantire il cittadino, perché noi non vogliamo dare più soldi ai comuni che adesso non li hanno, noi vogliamo dare servizi ai cittadini che adesso non li hanno. E quindi se il comune quei soldi li spende per la sagra della castagna o non è in grado di fare il servizio perché non si sanno organizzare, vanno commissariati. Il LEP è proprio la base della cittadinanza. Una volta definito e stabilito e garantito quello, che ripeto è un minimo, quindi non è il lusso, poi si può ovviamente su quello costruire un di più, no? Pensare a servizi sempre migliori, eccetera, eccetera, che saranno anche differenziati sul territorio. Ma finora, e lo dicono i verbali, non sono mai stati definiti perché comunque c'era un costo e questo costo non lo si è voluto affrontare, lasciando vergognosamente senza servizi persone che hanno il disabile in famiglia. Lo
ecco,
ripeto.
Quando dici c'era un costo, puoi specificare meglio a cosa ti riferisci?
È stato misurato nel 2017, la SOSE ha fatto, come era previsto per legge, la ricognizione sui letti. Ha misurato regione per regione, comune per comune, quelli che sono i servizi che ci sono, in modo da dire al Parlamento: adesso stabilite e fissate l'asticella. Ora l'asticella può essere fissata più bassa o più alta, ovviamente, ma immaginando che non ci si può permettere di dire sei sotto la media nazionale, già solo questo implicava circa 3 miliardi di livello in più. Per gli asili nido, dove l'Italia si è impegnata a raggiungere il 33%, visto che siamo al 12 di media, non è neanche immaginabile che si dica il livello ottimale è 12, perché noi ci siamo impegnati non al 100, ma al 33%. Quindi quel 33% costerebbe da solo circa 2 miliardi. Allora che vogliamo fare? Vogliamo dire che se non c'è l'asilo nido non ti serve, o vogliamo dire che questi 2 miliardi vanno trovati prioritariamente? Poi si può anche stabilire vanno trovati in 5 anni, in 10 anni, no? Cioè fai un percorso di avvicinamento, ma almeno è stabilito l'asticella a che livello sta e che cosa vuoi fare come Italia.
Certo, però anche qui, tornando all'esempio che tu facevi, che il diavolo si nasconde nei particolari, prendiamo il caso della sanità, dove qualcosa di simile ai LEP in qualche modo esiste. C'è però questo fondo nazionale, di cui per esempio parlavamo in un'altra trasmissione che si occupava sempre di economia, in particolare della sanità, che opera anche lì in maniera scompensata e favorevole al nord rispetto al sud, per cui poi vai a scoprire che le eccellenze sanitarie venete sono anche frutto di questi meccanismi qua, che sono assolutamente sperequativi.
Allora, nella sanità hai un caso in cui i LEP sono stati definiti, si chiamano livelli essenziali, esatto, di assistenza, e ci sono. Che cosa è successo di cattivo nell'applicazione? Da una parte una regola di distribuzione del fondo che non risponde alle reali esigenze del territorio, perché tiene conto solo del fattore anzianità, che è un fattore però porta all'assurdo che se in un territorio, facciamo un'ipotesi, diciamo appunto per assurdo, per capirci, se in un territorio tutti morissero a 50 anni, avremmo in quel territorio, toglieremmo soldi per la sanità perché tanto non ci sono anziani. È evidente che c'è invece un problema sanitario serio, no? Se tutte le persone si ammalano e muoiono prima di arrivare all'età dell'anzianità. E quindi qui andrebbero fatti dei correttivi. Ma poi c'è anche un comportamento scorretto da parte dello Stato, perché lo Stato, utilizzando proprio quell'articolo della Costituzione che avevo detto, cioè lì dove il livello non è garantito vado a commissariare, ha commissariato molte regioni, soprattutto del Mezzogiorno, nella sanità. Ma per esempio in Calabria il livello dei LEA, quindi il livello minimo, non è stato raggiunto dallo Stato, non dalla Calabria, nonostante 10 anni di commissariamento. Allora è chiaro che il miracolo non lo chiede nessuno, dice se hai commissariato l'anno dopo che cosa hai fatto? Ma l'anno dopo no, 2 anni dopo no, ma non è possibile che 10 anni in Calabria si continua a stare in quella situazione, perché a quel punto che succede? Si incancrenisce un sistema, cioè il calabrese sa che alla prima difficoltà vera deve andarsi a curare altrove, quindi la regione Calabria è tenuta a pagare quelle cure sanitarie in un altro territorio, quindi a un altro sistema sanitario, quell'altro sistema sanitario si struttura per curare anche i calabresi, ovviamente in quota parte, pugliesi, campani, eccetera, cioè offre più servizi, più posti letto, e le regole che abbiamo scritto sottraggono posti letto a chi ha migrazione sanitaria, quindi la Calabria diventa ancora peggiore nei servizi e l'anno dopo tende ad avere maggiore immigrazione. Cioè abbiamo costruito un sistema che non solo fotografa le differenze ma addirittura tende ad aumentarle.
Esatto.
E questo è un errore per tutti, perché ancora una volta che senso ha avere un territorio dove se uno si ammala deve aver paura di andare al pronto soccorso? Oltretutto un territorio così bello come il sud Italia, dove moltissimi vanno in vacanza, può capitare di andare a un pronto soccorso anche semplicemente perché hai un problema durante l'estate, e perché devi pagare questa cosa? Sei in Italia, devi avere un servizio adeguato almeno a livello del LEA in tutta Italia.
Bene, Marco, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, seguiremo.
Ma grazie a voi per questo lavoro di informazione, guardate, è fondamentale, perché queste cose sembrano molto tecniche, ma è molto tecnico anche il funzionamento di un telefonino, ma se uno non sa come funziona, basta che lo sa usare.
Guarda, comunque caso, tu sei stato chiarissimo e mi
è
dai...
È importante capirle queste cose, sì. Stiamo parlando del pronto soccorso, del trasporto pubblico locale, dell'asilo nido, delle cose della mensa scolastica, delle cose che sono la vita quotidiana.
Certo, ma ti volevo anche chiedere una cosa, questo tuo libro quando è uscito?
Il libro è uscito a novembre,
vabbè, insomma.
Come ovviamente è uscito piano piano, perché... non è che c'hai un battaggio o una cosa, è uscito con la Robettino, un editore del Calabrese, mi fa piacere che poi sia andato bene, ed è andato bene col passaparola, cioè le persone hanno cominciato a leggerlo, a chiamarmi, ho fatto una settantina di presentazioni in tutta Italia, non soltanto nel Mezzogiorno, continuano a chiamarmi, e quindi questo passaparola è stato positivo, reattivo, cioè la gente ha letto il libro, è andato dal suo sindaco, soprattutto nei piccoli comuni, ha detto: ma tu che lo sapevi questa cosa? Cosa stai facendo? No, e la cosa bella, ci sono stati 70 comuni, che sono pochi rispetto ai 1500 del Mezzogiorno, ma sono comunque tanti, che hanno fatto ricorso, e insomma il TAR del Lazio ha dato già una quasi ragione, si ha detto il ricorso è sensato, e hanno accelerato i tempi rispetto alla, diciamo, ai tempi della giustizia amministrativa italiana, con un percorso, diciamo, una corsia preferenziale per arrivare subito al giudizio di merito. Subito significa il 20 maggio dell'anno prossimo, ma chi conosce queste cose sa che ci vogliono anche 3-4 anni per arrivare a un primo grado di giudizio. E nello stesso tempo gli zeri al sud, almeno sugli asili nido, si sono vergognati tanto dopo il libro che li hanno corretti dal 2020, le tabelle 2020 che sono già state pubblicate a fine luglio, non contengono più lo zero nel fabbisogno di asili nido in nessun comune, né del nord, perché ce n'erano anche al nord, né del Mezzogiorno. E quando mi guardo con le tabelle, devo dire, sono felice, divento felice, perché dico, almeno queste battaglie fatte cominciano a portare dei risultati. Per questo non dobbiamo fermarci e andare avanti così.
D'accordo, allora ti ringraziamo nuovamente e magari a risentirci.
Grazie a voi e ciao. Grazie ai vostri ascoltatori che sono molto attenti.
Grazie, ciao, ciao, ciao. Ricordiamo ancora Zero al Sud, è il libro di Marco Esposito, e come sempre poi questa lunga conversazione, ma a mio giudizio penso anche di chi ascolta, è estremamente chiara, anche su un materiale che potrebbe sembrare ostico, ma poi quando le cose, insomma, ti interessano riesci anche a porgere in maniera comprensibile. Chi fa discorsi fumosi è perché non vuole essere capito, questo è evidente. No,
questo si è capito, diciamo qualche riserva sui LEP io credo vada mantenuta, insomma non è così, non solo facile ma neanche bello questo discorso. I LEP, se non risolvono tutto, insomma sono la chiave di volta, perché a parte i riferimenti costituzionali, poi al solito calare queste cose nella realtà significa anche capirla questa realtà, insomma dietro questi concetti si possono nascondere meccanismi truffaldini, come
vabbè, ma in ogni caso magari consiste anche nel come si determinano poi questi
sì,
LEP, perché non è che in sé
lo so,
e credo che sia stata utile anche in questo senso.